Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che Rete 2 dedica alla cultura e ai suoni del Medioevo e del Rinascimento. Oggi vogliamo prestare attenzione al tema dell'Oriente, un Oriente che vuole essere osservato in tutte le sue dimensioni, da quella sociale a quella storica, religiosa, filosofica e culturale. Un Oriente che, se oggi nell'immaginario collettivo suscita terre lontane e anche ambientazioni dal sapore esotico, in passato è stato percepito molto diversamente e soprattutto molto meno distante, anche in termini fisici, da quanto si intende oggi. Anche per questo Quilisma ha scelto di porre ciò che nel Medioevo veniva percepito come Oriente quale punto di osservazione di un Occidente che, per essere compreso appieno, deve essere analizzato attraverso i suoi trascorsi. Perché l'Oriente di allora, che lo si voglia o meno, ha lasciato tracce indelebili nella conoscenza e nel sentimento maturati dall'Occidente. Riflessi d'Oriente, quindi, sui molteplici piani su cui la cultura occidentale è entrata in rapporto, un rapporto con un'alterità chiamata tuttavia più volte a rappresentare origini perdute e remote. È perciò che abbiamo chiesto a Mario Gallina, professore ordinario di storia del Mediterraneo medievale all'Università di Torino, di essere con noi questo pomeriggio. Benvenuto, professore.
Grazie e benvenuti a voi.
Mario Gallina, con lei vogliamo affrontare un periodo storico durato circa 1000 anni e che ha avuto al centro Bisanzio e che, a causa di una poco onesta storiografia, mi pare di poter dire, visto ancora quale stanco e interminabile strascico di una romanità decadente. Bisanzio, ovvero l'Oriente dell'Occidente medievale, per molti significa ancora un millennio di intrighi, di dispute teologiche, di stanca retorica, ma la storia è andata molto diversamente.
Sì, su questo senza dubbio. È una visione di Bisanzio che risale all'antichità, risale in fondo a Voltaire, a Montesquieu, che avevano però a disposizione poche fonti rispetto a quelle che possediamo noi oggi. In realtà oggi noi sappiamo che Bisanzio non è la storia di una decadenza. Noi sappiamo che Bisanzio rientra a pieno titolo nel Medioevo occidentale. Questo senso di alterità deriva anche dal fatto che le due cristianità sono due cristianità diverse, sono due cristianità che spesso si sono incontrate, ma altrettanto spesso anche si sono scontrate. E dunque Bisanzio gode di cattiva fama anche perché gran parte della storiografia che ha parlato di Bisanzio era una storiografia di impronta cristiano-romana, che ha visto in Bisanzio una fede non perfettamente ortodossa, comunque una fede differente.
Sul tema della religione torneremo più tardi, naturalmente, perché la religione in qualche modo fu il vero fulcro dell'impero. Professore, mi consenta una domanda da profano. Perché nel Medioevo Bisanzio, che tutto sommato è geograficamente vicino, è considerato l'Oriente, il vero Oriente, quando comunque si conoscevano terre ben più lontane?
È vero, ora io non sono così sicuro che gli uomini del Medioevo considerassero Bisanzio l'Oriente dell'Occidente. Credo che questo sia piuttosto un modo nostro di considerare Bisanzio l'Oriente dell'Occidente o l'Oriente tout court. Gli uomini del Medioevo viaggiano, conoscono Bisanzio, anzi, per molto tempo e fino alle crociate direi che Bisanzio è il punto di riferimento del mondo occidentale, senza dubbio almeno il punto di riferimento culturale del mondo occidentale. La frattura, se così vogliamo, o l'inizio di un forte senso di alterità nasce con la duplicazione dell'impero, vale a dire con la formazione di un impero occidentale, vale a dire dell'impero di Carlo Magno. Gli uomini però del Medioevo non considerano Bisanzio un altro da sé. Certo ci sono dei rapporti fortemente negativi, soprattutto i problemi religiosi influiranno in modo grave. Rimane però che in età giustinianea, che ancora nella stessa età di Carlo Magno, il punto di riferimento per la cristianità occidentale è Bisanzio. Mercanti italiani che viaggiano nell'undicesimo secolo, che siano amalfitani, che siano veneziani, che siano genovesi, si sentono a casa loro quando vanno nel mondo orientale. La crociata crea un grave problema. La crociata crea un grave problema anche perché nel frattempo, non dimentichiamolo, nel Mediterraneo, a partire dal secolo VII, a partire dal secolo VIII, si è creata una terza grande potenza, e cioè il califfato islamico. E io credo che il califfato islamico abbia contribuito molto ad alterare la percezione che si aveva del mondo bizantino, perché i bizantini, a differenza degli occidentali, conoscono l'Islam, imparano a convivere con l'Islam e in qualche modo vengono quasi sentiti come traditori di una vera cristianità, in questo senso, in questa prospettiva. L'Occidente dell'Islam in fondo non conosce nulla. Molto tardi arriveranno le traduzioni del Corano, tende a demonizzare questo nemico. Non così capita d'Oriente.
Professore, facciamo un passo indietro. Lei ha citato l'opposizione, se possiamo chiamarla così, tra Oriente ed Occidente in epoca carolingia, ma questo processo che porterà poi appunto a confrontarsi con quanto avvenne nell'epoca carolingia è un fenomeno che già si avverte nel V secolo, in pieno Impero Romano.
Senza dubbio, lei ha perfettamente ragione. Bisogna in fondo risalire ai secoli delle grandi migrazioni dei popoli che condussero nell'Europa centrale e occidentale all'insediamento di varie genti germaniche che condussero al dissolversi dell'Impero Romano d'Occidente. Ora, per contro, l'Impero Romano d'Oriente, la parte orientale dell'impero, che godeva senza dubbio di condizioni socio-economiche più favorevoli, che godeva di una corta diplomazia, si dimostrò in grado di sostenere l'urto dei barbari. Noi sappiamo, pensiamo al grande imperatore Giustiniano I, che con grandi dispendi di energie riesce a registrare a favore di Bisanzio la riconquista di vasti territori al centro e all'occidente dell'ambito mediterraneo. Poi però questa unione ricomposta con Giustiniano appunto si spezza, e si spezza proprio a mio avviso nel VII secolo, conduce al dissolversi delle strutture socio-economiche della tarda antichità, conduce al formarsi di un impero medievale di orientamento essenzialmente greco, centrato su Costantinopoli, ed è qui che i legami appunto fra Oriente e Occidente si allentano. E alla rivendicazione da parte dell'impero d'Oriente dell'universalità e della supremazia politica si aggiunge la rivendicazione di una superiorità culturale, ecclesiastica e anche religiosa. E qua probabilmente ci sono i germi che poi...
Qui cominciano i problemi,
insomma. Qui cominciano i problemi.
Problemi che poi sfoceranno, e ne parleremo, nello scisma appunto che noi chiamiamo scisma d'Oriente e che probabilmente dall'altra parte si definisce scisma d'Occidente.
Che è quello del 1054.
Esattamente. Professore, qui entriamo nel vivo del discorso religioso che fu il vero fulcro dell'impero. L'idea, e mi corregga se sbaglio, doveva essere quella che il cristianesimo aveva il compito di unire tutte le popolazioni perché fossero governate sotto la guida dell'unico vero eretto imperatore dei Romani. Ma le cose non andarono così.
È vero, diciamo, il cristianesimo ha una funzione profondamente ambigua da Costantino in poi. Ha una funzione ambigua perché, per un verso, come ha detto molto bene lei, è un potente elemento di unificatore. L'impero costantiniano e poi l'impero teodosiano, dunque l'impero che da semplice impero romano sta diventando impero romano cristiano, è un impero multietnico, è un impero che ha molte lingue, è un impero dunque che ha bisogno di un forte cemento ideologico per essere unito. Ora, il cristianesimo offre un magnifico sistema unitario, offre una fede comune a tutti, offre anche una giustificazione ideologica dell'impero straordinaria, vale a dire come esiste un unico imperatore celeste, Dio Pantocratore, così deve esistere un unico imperatore terrestre che di quel Dio è mimesi, che di quel Dio è imitazione. Dunque, da questo punto di vista, il cristianesimo è ben lungi, come si diceva una volta, dal minare l'unità dell'impero, è ben lungi dal costituire uno dei famosi fattori di decadenza. Offre invece un supporto potentissimo. Allo stesso tempo però questo cristianesimo esercita una sorta di tirannia sull'impero. Mi spiego meglio. Io so benissimo che ancora oggi molto spesso si dice che l'impero bizantino è cesaropapista, vale a dire che l'imperatore domina sulla Chiesa, che la Chiesa è prona ai voleri dell'imperatore, eccetera, eccetera. Il che è sostanzialmente inesatto. La verità piuttosto è un'altra, è che il cristianesimo abbraccia l'universalità dell'impero, sostiene l'universalità dell'impero, appoggia senza mezzi termini un impero che è diventato cristiano e che dunque trova una sua grande giustificazione nei piani provvidenziali della storia, ma chiede all'impero in cambio una cosa non da poco, chiede cioè che l'impero si faccia difensore dell'ortodossia, il che significa che tutti coloro che non sono cristiani, gli ebrei per esempio, o tutti coloro che sono cristiani non ortodossi, da dire cristiani che non seguono quella fede che i concili progressivamente definiscono come retta, bene, costoro non possono essere equiparati a dei buoni cittadini. E dunque il rapporto è un rapporto ambiguo, perché per un verso il cristianesimo appoggia l'imperatore, ma per altro verso chiede all'imperatore di perseguitare coloro che non sono cristiani retti. Il che non sempre significa però che coloro che non erano cristiani retti non fossero degli eccellenti cittadini.
Professore, un altro argomento che a lei sta caro è quello delle crociate. Lei mi diceva, preparando questa trasmissione, che nell'ambito delle crociate si assistette a una negativa reciproca conoscenza e al rinfocolarsi dell'antico rapporto di alterità, frutto anche della diversa percezione che si aveva del mondo islamico e del diverso concetto di guerra santa. Un discorso lungo, ma che possiamo anche affrontare o quantomeno introdurre, e lo svilupperemo in un'altra occasione.
Senza dubbio. Io credo che le crociate sono state una grande occasione persa, nel senso che i due mondi vengono a un confronto immediato, diretto, ma semplicemente avrebbero potuto conoscersi e invece si conoscono in modo negativo. Bisogna ricordare e tenere presente che le crociate erano state precedute dalla conquista normanna nell'Italia del Sud e nel quadro della propaganda di guerra i normanni avevano riesumato e usato come un cliché tutte le vecchie qualità negative già tradizionalmente attribuite ai greci nell'antichità classica, dunque la superbia, la ignavia, la perfidia. A un'esasperazione di questi contrasti si giunge nel corso della prima crociata, quella proclamata da Urbano II a Clermont nel 95, anche perché a capo della crociata, non dimentichiamolo, c'è un normanno, cioè c'è Boemondo d'Altavilla. Ora, i bizantini non credono fin dall'inizio che alle spalle dei crociati ci sia un afflato religioso. Ora, non vi è dubbio, qualunque sia il giudizio che noi diamo su questo afflato religioso, io credo che sia anche da dare in modo negativo, però i primi crociati partano animati da un profondo spirito religioso. I bizantini fin dall'inizio credono invece che i crociati abbiano soltanto obiettivi politici e lo dicono in tempi insospettabili, quando questi obiettivi politici non ci sono, quando nessuno può immaginare che i crociati conquisteranno Costantinopoli. Però già allora una grande scrittrice bizantina, Anna Comnena, la figlia dell'imperatore, dice: i crociati dicono di voler andare a liberare il Santo Sepolcro, ma in realtà vogliono conquistare il nostro potere. E i bizantini dicono questo perché vedono a capo dei crociati i normanni, quei normanni che avevano loro sottratto con l'appoggio della Chiesa di Roma l'Italia meridionale e che appunto nel corso della propaganda di guerra avevano riesumato antichi stereotipi. Nel periodo poi che precede la quarta crociata ci sono eventi importanti, cioè 1182 il pogrom dei latini a Costantinopoli, 1185 la conquista da parte dei normanni e dei latini di Tessalonica, avvenimenti che fanno poi precipitare fino al 1204. C'è un'altra cosa da aggiungere ed è che a Bisanzio non si capisce l'idea di guerra santa. Io credo provvisoriamente metterei da parte questo argomento, mi limiterei soltanto ad anticiparlo, l'idea che una guerra possa essere sacralizzata al punto di essere santa e al punto che coloro che combattono in guerra, proprio perché hanno combattuto in guerra, possono andare direttamente nella beatitudine celeste, questa è un'idea che a Bisanzio ripugna. Anna Comnena lo dirà a chiare lettere: io non capisco come con una mano si possa amministrare l'Eucarestia e con l'altra si possa brandire la spada, questo riferito ai preti che combattono. Certo è che la catastrofe del 1204 viene vissuto, ed è in un certo senso veramente l'avvenimento più triste, vorrei dire più scandaloso, fino a quel momento nella storia dei popoli cristiani.
Ricordiamo che nel 1204 vi è la presa latina di Costantinopoli.
Certo, vi è la presa latina di Costantinopoli, vi è il saccheggio latino di Costantinopoli, vi è l'offesa che i latini fanno a Santa Sofia, che è il cuore, è il San Pietro della cristianità orientale, entrano a cavallo, mettono una prostituta che balla nuda sull'altare Santa Sofia e tutto questo offenderà in modo irrimediabile ancora fino ad oggi la sensibilità della Chiesa ortodossa. Ecco, questo baratro immane di diversità lo si cercherà di sanare dopo il 1204, ma i tentativi saranno vani.
Prima di questo evento del 1204, che in qualche modo chiude definitivamente il discorso, potremmo dire, c'è ancora un avvenimento che data 1054, che in qualche modo è la premessa dei fatti del 1204.
È vero, anche se il 1054 è sopravvalutato, nel senso che nel 1054 sono i due patriarchi che si scomunicano, non le due chiese. È una differenza non da poco. Le due chiese si continuano, malgrado le difficoltà, comunque a sentire due chiese sorelle. Sarà il 1204 che spezzerà questo senso di fratellanza, non il 1054. La grande ragione del contendere è la questione della primazia papale, ma non è una questione dogmatica. Vale a dire, la Chiesa greca riconosce al pontefice un primato d'onore, ma non gli riconosce un primato giurisdizionale. Per contro, Papa di Roma, per una serie di circostanze storiche che non è qua il caso di esaminare, accentua sempre più la propria direzione non collegiale ma monarchica sulla Chiesa e ribadisce con forza che il primato pietrino è un primato non solo onorifico, ma un primato di giurisdizione. In questo è stato un po' sopravvalutato il 1054, sopravvalutato perché ancora oggi gli storici ortodossi, gli storici cattolici rimestano un po' su queste cose, se posso usare una brutta espressione, insomma rimestano nel torbido, però è il 1204 che crea questo vero baratro di incomprensione. Noi avremo dei tentativi successivi, ci sono fonti buone di superarlo, ma questo non si supererà più perché lì l'offesa è stata troppo grande. A mio avviso il 54 certo costituisce il precedente concettuale, ma per le popolazioni che vivono quello, per le chiese che vivono in quegli anni, non è vissuto come una frattura insanabile, è vissuto come uno dei tanti scontri che periodicamente vi erano fra i due patriarcati.
Professore, in chiusura di questo nostro spazio, in un minuto, che cosa può l'Occidente imparare dall'Oriente, o meglio, che cosa l'Oriente può consegnare nelle mani dell'Occidente nel nome di una lunga tradizione culturale? Oggi però, che cosa può fare?
È difficile rispondere. Oggi io credo che ci dovrebbe essere uno scambio reciproco. L'Oriente può, se mi passa l'espressione, dovrebbe, potrebbe recuperare la razionalità kantiana dall'Occidente. E l'Occidente forse dovrebbe imparare a recuperare la spiritualità della preghiera del cuore dell'Oriente. Io credo che tutte e due dovrebbero imparare la tolleranza. Vorrei ricordare un saggio di Freud, che non c'entra niente con Oriente e Occidente, riferito alla Grande Guerra. Freud ricordava come le parti in lotta fra loro fossero vittima di luoghi comuni, come questi luoghi comuni fossero di debole entità, ma come fossero percepiti come fondamentali, come suscettibili di accrescersi e di culminare in aggressione. E definiva questo il narcisismo delle piccole differenze, un concetto che applica dapprima agli individui, poi a gruppi sociali più ampi, a popoli e nazioni, e concludeva che sono proprio le piccole differenze nella somiglianza abituale a provocare i sentimenti di estraneità e di ostilità fra gli individui. E, diceva Freud, sarebbe allettante dare seguito a quest'idea, fare risalire a questo narcisismo delle piccole differenze l'ostilità che in ogni relazione umana vediamo combattere con successo contro il senso di solidarietà e sopraffare ciò che lui chiamava il comandamento dell'amore universale. Ecco, io credo che queste siano considerazioni attuali anche oggi tra Oriente e Occidente. Devono superare le differenze dei piccoli narcisismi, perché spesso sono solo queste.
Grazie a Mario Gallina, che lo ricordo è professore ordinario di storia del Mediterraneo medievale all'Università di Torino, per essere stato con noi questo pomeriggio e averci preso idealmente per mano per passeggiare attraverso la storia di Bisanzio. A risentirla presto, professore.
Grazie ancora a voi, arrivederla.
Veniamo al secondo argomento della puntata odierna, la musica che ci ha accompagnato dall'inizio della trasmissione. Sonorità che ci restituiscono le atmosfere di un periodo ben preciso, collocato entro i 1000 anni di storia di Bisanzio che abbiamo prima attraversato. La musica delle crociate, un fenomeno che porta in sé le influenze culturali dell'Europa intera e non solo, consegnandole alle terre che il viaggio di crociati ha attraversato fra il 1096 e il 1250, lasciandosi dietro massacri non solo di musulmani e di ebrei, ma anche molti cristiani d'Oriente che si opposero ai saccheggi di Costantinopoli e della sede dell'impero cristiano d'Oriente. A questi fatti si ispirarono trovatori e trovieri, eppure i bardi d'amore germanici. A quest'ultima categoria appartiene il brano che vi propongo all'ascolto e intitolato Palestina Lied, con il testo in tedesco medievale. Sonorità che arrivano nel profondo di chi ascolta grazie anche all'utilizzo di strumenti che accompagnavano i partecipanti alle crociate. Strumenti testimoniate dalle iconografie di affreschi rimasti in numerosi edifici religiosi e militari sulle vie percorse dai crociati. Liuto, ribeca, arpa, flauto, cornamusa, chiarina, tamburello e campanelle. Strumenti in parte giunti in Occidente da quel mondo arabo che i crociati intendevano distruggere, portando la Pax in nomine Domini, la pace nel nome del Signore, che dà il titolo a questo brano.
Oh, yeah.
Abbiamo ascoltato Pax in Nomine Domini, brano contenuto come gli altri di questa puntata nell'interessantissimo CD Musica delle Crociate, che pubblicato per la Decca vede protagonisti le voci e gli strumenti del Early Music Consort of London, diretto da David Morrow. Quilisma torna la prossima settimana, riascoltateci con i vostri amici sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e insegnate loro ad amare il Medioevo e il Rinascimento. Se volete scriveteci all'indirizzo quilisma@rsi.ch e saremo felici di rispondere alle vostre proposte, idee e consigli. A risentirci da Giovanni Conti.